Arabesque.
Contrapuntus Eins, il primo contrappunto dalla Kunst der Fuge, l'arte della fuga di Johann Sebastian Bach. L'abbiamo ascoltato in un'interpretazione recente pubblicata dalla Alpha Records da Filippo Gorini, a cui do subito il benvenuto. Buongiorno Filippo.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Ci stiamo occupando dei massimi vertici, i massimi sistemi, perché qui siamo davvero nel paradiso della musica. Bach, dopo la sua morte nel 1750, scompare dagli interessi del pubblico generalmente, diventa il compositore per compositori, e è proprio attraverso l'interesse che porteranno compositori come Haydn, ma soprattutto Mozart, l'ultimo Beethoven e poi Mendelssohn, che riprenderà la Matthäus Passion per arrivare fino a Brahms, che diventerà di nuovo un compositore di pubblico dominio, anzi il compositore, la condizio sine qua non, insomma, per continuare a comporre. Poi lo sarà anche Beethoven per le sinfonie. Ma ecco, il fatto che Filippo Gorini abbia cominciato abbia messo mano all'opera di Bach dal punto di vista discografico con quest'opera sciocca, ma neanche tanto se si pensa che i suoi precedenti sono l'opera 106, la 111 di Beethoven e le variazioni di Abelli. Come è arrivato Filippo Gorini all'arte della fuga di Johann Sebastian Bach e perché?
Ho cominciato a studiare l'arte della fuga in conservatorio intorno ai 18 anni, perché avevamo il corso di clavicembalo obbligatorio per 2 annualità e il mio maestro di clavicembalo era Sergio Vartolo, che di quest'opera è un grandissimo studioso e di cui sta tra l'altro per uscire un libro, una monografia dedicata proprio all'arte della fuga. Fu lui ad invitarmi a cominciare a leggere, a studiare alcuni dei contrappunti dell'arte della fuga, e questo fu per me un incontro musicale importantissimo e bellissimo. Conoscevo la fama di quest'opera, ma non l'avevo mai guardata con attenzione, ed è un'opera che spesso incute timore perché se ne parla come di qualcosa di estremamente complesso, estremamente inarrivabile. In realtà più la studiavo più mi accorgevo che era una pagina di grande emotività, di grande comunicatività, e qualcosa che mi scuoteva ogni volta che la suonavo di più. Per cui ho deciso di andare avanti a studiarla negli anni successivi, in sottofondo a tutto il resto della mia attività, e ora che c'è stato il tempo durante il lockdown per concentrarmi solo su quest'opera, con tutta la calma, tutta la tranquillità, la mancanza di concetti, di scadenze che serviva, ho deciso di proporla anche in disco.
Dicevo prima delle altre registrazioni di Filippo Gorini, quelle beethoveniane, cioè le sonate opera 106, 111 e le variazioni di Abelli. Sappiamo che, come già altri pianisti che abbiamo incontrato, di cui siamo anche amici, come Keith Armstrong e Francesco Piemontesi, hanno avuto come punto di riferimento, come faro, come mentore, la figura di Alfred Brendel. Qui si capisce, Brendel ha registrato 2 volte o 3 le Diabelli, sicuramente la stessa cosa vale per le sonate opera 106 111. In che misura Brendel ha un ruolo nella curiosità, nello sviluppo di questo interesse per la musica di Bach di Filippo Gorini?
In realtà con Brendel di persona ho lavorato solo ad alcuni dei contrappunti dell'arte della fuga, appunto negli anni scorsi, ma con Brendel abbiamo parlato spesso dell'importanza di studiare lavori contrappuntistici. Lui nei suoi anni di studente ne ha studiati moltissimi, anche composti, no? Componeva fughe. Il suo primo recital fu un recital tutto dedicato alla forma della fuga nella sua storia del repertorio pianistico, e includeva delle sue composizioni, perché è il modo migliore di entrare veramente nei meccanismi fondamentali in cui funziona la musica, di cominciare ad abituare l'orecchio ad ascoltare le singole voci, come vengono assieme, come si compongono, ed è qualcosa di estremamente bello da poter proporre, e poi una capacità nel suonare, quella di ascoltare la polifonia, che cambia completamente il modo di affrontare qualsiasi altro autore. Per cui quando ho parlato a Brendel dell'idea di andare avanti a studiare l'arte della fuga, magari di registrarla e di farci un progetto, lui ha offerto solo il suo sostegno e il suo entusiasmo.
Dobbiamo moltissimo a personaggi tipo Heinrich Hausmann nel 1938, a Gustav Leonhardt nel 1952, che permisero di riconoscere come questa pagina sia particolarmente adatta alla tastiera, anche per il fatto che è vero che è scritta su 4 righi, ma nell'epoca barocca era una prassi abituale quella di pubblicare in partitura a 4 righi i brani tastieristici più complessi a livello contrappuntistico, come troviamo ad esempio nei Fiori musicali di Frescobaldi. E chi si mette ad affrontare l'arte della fuga potrebbe ritrovarsi alle prese con la filosofia pitagorica, con la matematica, l'armonia delle sfere, o la filosofia della scienza, la logica matematica, gli algoritmi, oppure perfino un tentativo di dimostrazione della teoria di Church-Turing. E questo grazie al fortunato libro di Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach. Possiamo cercare di spiegare la complessità veramente infinita di questa pagina, perché noi siamo partiti ascoltando il contrappuntus primo. Il secondo gruppo di contrappunti, dal quinto al settimo, dice tre fughe distretti con inversione, poi le fughe diventano doppie e triple, poi ci sono i canoni, poi ci sono le fughe invertite. È proprio l'apoteosi del contrappunto quest'opera.
Sì, appunto la struttura di base dell'opera è quella di usare un unico soggetto, un unico frammento musicale e svilupparlo in fughe sempre più complesse che includano strumenti compositivi sempre più complicati per arricchire il più possibile la forma e trasformare l'incipit iniziale in qualcosa di quasi riconoscibile quando si arriva verso la fine dell'opera. L'idea nasce un po' anche dal pensiero sia scientifico che alchemico di manipolare un elemento di base, un elemento semplice, e permutandolo, spostandolo, traslandolo, simmetrizzandolo, generare qualcosa di così complesso ma allo stesso tempo estremamente armonioso da rispecchiare la natura, il cosmo così come lo aveva creato il Signore. E dietro a questa idea, che è sia rinascimentale che barocca, Bach lavora per appunto creare delle composizioni che risolvano dei problemi compositivi sempre più complessi, e il modo in cui lo fa è trovando soluzioni dal punto di vista dell'armonia sempre più ardite, sempre più espressive. E questo fa sì che man mano che uno va avanti ad ascoltare la composizione, a parte la complessità, quello che sale, quello che cresce è la tensione emotiva, la drammaturgia, fino all'ultima fuga, quella rimasta incompiuta, che doveva riassumere tutti gli artifici compositivi racchiusi in quelle precedenti e che è un qualcosa di estremamente commovente da ascoltare.
Allora, Carl Philipp Emanuel Bach scrisse, a proposito del contrappuntus XIV, che è la pagina incompiuta della Kunst der Fuge, mentre componeva questa fuga, nel punto in cui viene introdotto il nome B-A-C-H, cioè Bach nel controsoggetto, il compositore morì. Sembra un po' una scena da Amadeus di Milos Forman, è un po' romanzata probabilmente, ma ci torneremo sull'ultimo contrappunto sicuramente, ci sono varie possibilità, varie scelte nel come arrivare al contrappunto XIV. Glenn Gould interrompe praticamente all'istante lì dove c'è l'ultima nota segnata da Johann Sebastian Bach. Ma vorrei proseguire con l'ascolto. Che cosa sceglie di ascoltare adesso Filippo Gorini?
Magari proporrei il contrappunto XI, uno dei lunghi e complessi, che appunto ha un'intensità emotiva, specialmente nella fuga tripla, quando arriva al terzo soggetto, che è veramente sconvolgente.
Il contrappunto undicesimo a quattro dell'arte della fuga di Johann Sebastian Bach con Filippo Gorini al pianoforte, una registrazione questa recentissima pubblicata dall'etichetta Alfa. È un progetto questo, perché è nato dalla possibilità messa a disposizione della Borletti Buitoni Trust Artist, che non si limita al disco che abbiamo tra le mani, che continueremo a ascoltare in questa e nella prossima puntata di Filippo Gorini, ma visto che il tempo stringe, abbiamo forse il tempo di accennare a che cosa seguirà questo progetto dal punto di vista video e di interviste che Filippo Gorini farà.
Nel prossimo anno, nel 2022, cominceranno ad uscire una serie di conversazioni, interviste che ho realizzato con grandi personalità del panorama culturale, scientifico e musicale internazionale. L'idea di base che mi è venuta durante questa pandemia era piuttosto semplice, cioè di associare a ciascuna delle fughe che compongono l'arte della fuga una persona per me illuminante nel suo lavoro, nel suo pensiero, e con un legame stretto con la musica di Bach, con la poetica di Bach, per vedere che cosa rappresenta questa musica per un grande di oggi e che non sia magari necessariamente un musicista. Per cui tra queste persone ci sono Frank Gehry, architetto, Marcus Dussautoir, matematico, una coreografa di danza come Sacha Vuille, sarà il regista di film Spurov, quello d'opera Peter Sella, oltre a musicisti come Alfred Brendel, appunto, come Vito Cucida, come Steven Isserlis. Per me è stata un'esperienza incredibile poterli incontrare e parlare con loro del significato e dell'importanza di questa musica, e spero sarà qualcosa di interessante anche per il pubblico.
Una pagina per chiudere questa prima conversazione con Filippo Gorini. Dobbiamo scegliere qualcosa di piuttosto breve. Che cosa scegliamo, Filippo?
Magari il contrappunto 9. Il contrappunto 9 è un momento più virtuosistico, più pieno di energia, che all'improvviso anima la partitura.
Contrappunto 9 a 4 alla duodecima dell'arte della fuga di Johann Sebastian Bach con Filippo Gorini, che ritroveremo nella prossima puntata di Arabesque. Grazie Filippo Gorini.
Grazie a lei, arrivederci.